Buongiorno da Cristiano Cucanari a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera per una nuova puntata di RBN Ideodromo. Come annunciato già martedì, oggi ci spostiamo in Campania e in particolare con il coordinatore regionale di Casa Pound in Campania, Ferdinando Raiola. Intanto ciao e grazie.
Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, intanto parliamo un po', insomma, presentiamoti un po' agli ascoltatori. Tu fai politica ormai da parecchi anni, insomma, da quando c'è Casa Pound, quindi ti chiedo anche, oltre a come ti sei avvicinato a Casa Pound, perché ci sei stata la fondazione, se hai esperienze politiche precedenti, insomma, qual è un po' il tuo percorso politico, se c'è precedente a Casa Pound anche.
Sì, guarda, io sono entrato per la prima volta in una sede di partito che avevo 17 anni e entrai nella sede del Movimento Sociale Italiano di Torre del Greco. E adesso ottobre compio 47 anni, quindi ormai posso dire di aver quasi completato il
Trentennio.
trentennale.
Sì.
Esatto. E sono partito con l'iscrizione del Fronte della Gioventù, sono riuscito a vedere proprio l'ultimo periodo di quello che fu il Movimento Sociale Italiano. Poi dopo Fiuggi passai alla Fiamma, ma fu una cosa estemporanea, durò qualche settimana perché non lo so, non sentivo mio, non mi sentivo. Il ritorno alla politica mi venne a Reggio Emilia, mi trasferì a Reggio Emilia per lavoro, conobbi dei ragazzi di Modena che stavano in Forza Nuova e iniziai un percorso con loro. E devo dire la verità, ho un bel ricordo di quelle persone, solo che anche lì non mi sentivo a mio agio perché io ho sempre avuto un'idea rivoluzionaria e socialista, tanto è vero che io il termine destra non è che a me faccia molto piacere, però sai, purtroppo c'è questa etichettazione in Italia, sei di destra o sei di sinistra, e quindi. Però non mi sentivo a mio agio fino a che non mi giunge questa notizia di un'occupazione fatta a Roma, no? Da parte di Camerati, il che era strano. Stiamo all'inizio degli anni 2000, le occupazioni erano cose di sinistra, come si diceva. E insieme ad altri due o tre camerati del Nord Italia, eravamo in pochi all'epoca che ci piaceva questa cosa. Andammo giù a trovare, ti sto parlando che era il 2005, nel mese di agosto mi feci una settimana a Casa Pound, che ricordo a distanza di tanti anni come grande, con piacere. E là iniziai a respirare veramente quello che io sentivo fosse il mio essere. E da lì nasce poi tutta l'avventura, mi avvicino sempre di più a questa comunità che all'epoca era prettamente romana. Fino a che poi un po' alla volta si è allargato in tutta Italia, fino poi alla nascita di Casa Pound Italia nel 2008, del quale poi sono stato responsabile a Reggio Emilia nel primo anno, poi sono diventato coordinatore dell'Emilia Romagna. Poi dopo il terremoto dovetti tornare giù in Campania e mi sono ritrovato come responsabile campano, insomma, ecco, e di questo devo essere molto grato al vertice di Casa Pound per avermi sempre data fiducia, che spero nel mio piccolo sia riuscito a ripagare in un modo, insomma, ecco.
Dunque, ormai quindi sei da qualche anno coordinatore in Campania, ecco qual è la situazione di Casa Pound in Campania, quali sono i nuclei più attivi, immagino insomma Napoli, poi insomma quali
Sì,
altri?
ente Napoli, abbiamo poi il nucleo a Torre del Greco in provincia, abbiamo un altro nucleo nel Vesuviano, nella zona di Brusciano. Poi a Salerno abbiamo un nucleo molto sostanzioso a Cava dei Tirreni e poi abbiamo il nucleo ad Avellino, poi abbiamo qualcosa a Benevento e a Caserta dove stiamo strutturando, un po' valutando la situazione.
Come sono lì in Campania in generale i rapporti con il centro-destra in questo momento? Io insomma nelle varie interviste che ho fatto ho visto situazioni un po' a macchia di leopardo, per questo te lo chiedo, insomma ci sono situazioni anche nella stessa regione insomma in cui
Ma
non
guarda,
ci sono rapporti.
è a macchia di
Sì.
leopardo anche qui perché molto dipende dalle persone. Io ormai non guardo più i simboli perché veramente ormai ho i cosiddetti pieni, insomma, no? E vado a vedere le persone. Devo dire che mentre in alcuni posti magari si può ragionare con, ad esempio, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, in altri posti con quello di Fratelli d'Italia non si può manco prendere un caffè. Ma questo vale per Fratelli d'Italia, vale per la Lega, ma vale anche per il PD, per dirti. Ormai la questione è molto personale. I partiti ormai sono uguali. Io non riesco più a trovare una differenza sostanziale tra i vari partiti. Ormai sono tutti comitati d'affari. Quindi personalmente valuto la persona piuttosto che la tessera che ha in tasca, insomma, ecco.
Dunque, spostiamoci un po' appunto a parlare di politica regionale. Siamo in piena emergenza post-Covid. L'emergenza sanitaria in Campania, insomma, non c'è stata tantissima, peraltro una delle preoccupazioni che c'erano, insomma, visto il sistema regionali del centro-sud, diciamo, meno efficienti di quelli del nord, appunto, è che il Covid arrivasse, insomma, nelle regioni centro-sud. Invece, a parte qualche focolaio, insomma, non c'è stato, mi pare, insomma, niente di grave, però ovviamente invece la crisi economica credo che ci sia ovunque. La Campania era già una regione, insomma, complessa dal punto di vista economico, dell'occupazione, eccetera. Qual è la situazione ora?
Ma guarda, sì, allora, da un punto di vista sanitario, fortunatamente, come dicevi te, non abbiamo raggiunto i numeri di contagiati che c'è stato nel nord Italia, ringraziando a Dio, mi viene da dire, perché altrimenti non so come ce la saremmo cavati, insomma, ecco. Da un punto di vista economico, invece, la situazione è brutta. Già la Campania normalmente è risaputo che la situazione economica non è al massimo. Adesso abbiamo gli esercizi commerciali che fanno fatica a riaprire, alcuni non hanno nemmeno riaperto, i ristoranti sono vuoti. Io sono stato proprio, guarda, la settimana scorsa al centro di reazionale a Napoli per un incontro che dovevo fare e mi sono fermato in un ristorante lì che solitamente alle 13 del pomeriggio è sempre pieno. Non c'era nessuno, cioè c'eravamo solo noi nel nostro tavolo. Poi, quando noi stavamo finendo, sono entrate altre due o tre persone. Ti sto parlando di un ristorante che comunque c'erano due pizzaioli, c'era la cassiera, c'erano due ragazzi che facevano da camerieri, questi quali devi pagare, ma hanno fatto due
Certo.
tavoli in giornata. Molti non hanno nemmeno riaperto, la situazione è veramente, veramente critica, ma credo che comunque sia nella stessa situazione, insomma, anche del resto d'Italia.
Sì, in questa situazione critica voi avete anche regionali imminenti, mi pare in che mese sono previste? A settembre, no? In
Sì, allora una
autunno?
data ufficiale non c'è, ma si parla insistentemente del 20 e 21 settembre. Ci sono le regionali e poi ci sono le comunali in alcuni comuni pure abbastanza importanti, anche se non ci sono dei comuni capoluogo, diciamo così. E devo dire, ad oggi De Luca vince a mani basse, perché lui comunque è riuscito a cavalcare molto bene proprio la questione del Covid. Ha fatto la figura dell'uomo forte che batte i pugni, poi sia stato bravo, sia stato fortunato, adesso non sto qui a giudicare, però sicuramente l'ha governata molto bene. Tieni conto che De Luca, fino a qualche mese fa non voleva nemmeno essere, neanche il PD voleva candidarlo, perché comunque lui è uno che se deve attaccare il PD, attacca il PD. Ci sono video interi dove lui definisce imbecille il vertice del PD, insomma, ecco, quindi era mal visto anche dal vertice del PD napoletano e campano. È chiaro che per come ha gestito il periodo Covid, dalle simpatie che si è fatto, adesso non candidare De Luca da parte del PD sarebbe stato un autogol clamoroso e non si è potuto permettere. Lui si è riconfermato, pure perché vedi, qua abbiamo una situazione strana, abbiamo De Luca, che è il candidato della sinistra, che però sembra quasi uomo di destra, decisionista, tipo forte, mentre abbiamo dall'altro lato il candidato del centrodestra, Caldoro, brava persona, che però ci sta o non ci sta, nemmeno te ne accorgi. È stato sconfitto già alle regionali di 5 anni fa, ma la cosa più grave, che secondo me farà in modo che il centrodestra non si avvicini nemmeno alla possibilità di vittoria, è il fatto che il centrodestra non ha fatto opposizione in 5 anni. Cioè né alla regione né al comune di Napoli il centrodestra praticamente non è minimamente esistito. Salva fatto qualche azione della magistratura, che qua, come puoi immaginare, è sempre dito l'angolo in ogni situazione italiana, De Luca sarà riconfermato presidente della regione Campania.
Ecco, ma qual è secondo te il motivo di questa crisi del centrodestra? Cioè perché insomma ormai è da anni che non
Ma
riesce.
è troppo. Allora, intanto non hai idee. Non hai idee. Cioè, il centrodestra ormai, stiamo parlando della Campania, ma credo che sia una cosa anche di leader nazionali. Va avanti solo a piatti di pasta asciutta o a Topo Gigi vari sulle fotografie dei social, Instagram, Facebook e quant'altro. Adesso non che il centro-sinistra sia messo meglio, per carità, ci mancherebbe, però vedo comunque una sinistra, pur nel suo apparato, no? Che comunque è compatta e riesce, ma lo si vede anche a livello nazionale, che pur quando perde le elezioni alla fine riesce sempre ad andare al governo. Succede praticamente dal 93 ad oggi, fatto salvo forse l'ultima legislatura con Berlusconi a capo del governo. Ma solitamente quando vince il centrodestra poi si fa il ribaltone e governa la sinistra. E qua bisogna dare atto, insomma, che sanno muoversi. Nel centrodestra è tutto invece è tutto individualismo. E qua torniamo nella regione Campania, perché devo dire, io ho vissuto in prima persona le elezioni comunali a Torre del Greco quando ero candidato sindaco nel 2018. Adesso sto seguendo un po' le amministrative che si stanno facendo qui in provincia di Napoli ed è sempre la stessa storia. Il centro-sinistra che ha meno numeri, che però si presenta unito. Mentre il centrodestra, che potrebbe tranquillamente andare a vincere in modo facile in alcune amministrazioni, no? Si presenta con 2-3 candidati che si fanno la guerra tra loro e di fatto fanno vincere la sinistra. Manca una qualsiasi forma di progettualità nel centrodestra oggi.
Quindi tu pensi che oltre alle regionali, che insomma questo insomma pare quasi scontato, nemmeno nei turni comunali che ci saranno ci siano molte possibilità per il centrodestra, oppure tra i comuni insomma sopra i 15.000 quantomeno c'è qualche comune dove il centrodestra è messo un po' meglio?
Allora, molto dipende dalle persone che si andranno a candidare, perché, ripeto, poi te saprai che soprattutto le questioni comunali, più che gli schieramenti dei partiti, contano le persone. In alcuni paesi non si presentano nemmeno i partiti tradizionali, ma si presentano sotto forma di liste civiche, soprattutto la Lega, che nei comuni minori non si presenterà col simbolo, ma si presenterà sotto forma di lista civica. E praticamente cosa sta succedendo? Forza Italia vuol far valere il fatto che è il partito, almeno fino alle ultime elezioni, è stato il partito principe in Campania e quindi vuole decidere. Fratelli d'Italia fa valere il fatto che comunque è in ascesa, perché nel centrodestra in questo momento, sia in Campania sia a livello nazionale, è Fratelli d'Italia che è il partito in ascesa e quindi vuol far valere le proprie ragioni. La Lega è il primo partito nazionale e vuol far valere le proprie ragioni e non si trova una quadra e quindi in alcuni posti andranno divisi. Poi molto dipenderà da chi riusciranno a candidare. Adesso credo che nelle prossime settimane inizieranno ad uscire fuori dei nomi, però adesso è solo un gran casino. Si sono appena accordati per le regionali, adesso dovranno farlo per quanto riguarda le amministrative.
Sì, un'ultima cosa prima della pausa, sempre sul tema, la classe dirigente della Lega, diciamo che da Roma in giù, insomma, normalmente c'è una situazione abbastanza disastrosa, anche in Campania è così, oppure va un po' meglio, c'è qualche figura politica interessante?
Ma guarda, diciamo che molti della Lega in Campania sono persone che vengono da un passato prima di Alleanza Nazionale e poi del PDL, non so adesso nelle altre realtà del Sud Italia. La cosa negativa, secondo me, è che stanno acquisendo tantissimi personaggi che vengono da altri ambienti. Sempre di centrodestra, ma non, diciamo così, dalla vecchia Alleanza Nazionale, gente che fa un po' di qua e di là, no? E questo magari ha portato ad un aumento di consenso elettorale in un primo momento, ma poi ha portato a una sorta di implosione, tant'è vero che la Lega è stata commissariata, adesso è commissariata da un piemontese o da un lombardo, adesso non so dirti, quindi la Lega Campana è commissariata. Lo stesso errore vedo lo sta facendo Fratelli d'Italia, che sta imbarcando tutti, troppi, e secondo me può portare sicuramente alle prossime regionali un successo al partito, ma non so poi da qui a medio termine quando questo possa far bene.
Bene, allora facciamo una pausa musicale di qualche minuto, poi torniamo in studio per parlare questa volta un po' anche di politica nazionale. A tra poco.
Anche sotto fascia semplice ascolta Radio Bandiera Nera da più di 5 anni e soprattutto a primavera. Ciao a tutti! Questa è la galera dello spirito, questa è la galera vera, questa è la galera dello spirito, questa è la galera più nera, ma io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera. Questa è galera senza sbarre e catene, senza celle, senza guardie. È galera che ti prende al cranio, alle gambe. È galera e chi vince perde. Ma io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera e voleranno in polvere le gerarchie fasulle fatte di intrighi e di morbide poltrone, si stracceranno le stoffe e i ricami, intrighi di consigli e di falsa passione, potrà strapparmi dalla pelle una volta per tutte le mie smorfie contro natura, potrà svitarmi dalle tempie la mia maschera di gesso, i miei gradi e la mia faccia matura. Quando uscirò dalla galera dell'anima, forse non troverò nessuno, saranno forse già spenti i miei camerati, soffocati da ostacoli di fumo. Ma avrò vinto sul buio dell'anima, avrò sudato nei meandri del vuoto, avrò molto più in corpo di un finto libro, se non altro avrò il libero arbitrio. E io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera. 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 Thank you.
Bene, siamo di nuovo su RBN Deodromo, collegati con Ferdinando Raiola, coordinatore regionale di Casa Pound in Campania. Abbiamo parlato un po' con lui della situazione campana nella prima parte della trasmissione. Ora ci spostiamo un po' sui temi nazionali. Non si può non fare una domanda sul governo, sia sulla gestione, diciamo, di questa emergenza Covid da parte del governo, e poi ti chiedo anche una tua sensazione sul futuro, cioè, diciamo, appare quasi scontato che si arriverà in qualche modo a fine legislatura, anche perché 5 Stelle ovviamente, insomma, sanno che se si andasse a votare andrebbe probabilmente abbastanza male, però insomma quello che non si capisce è se reggerà Conte oppure se ci sarà una qualche forma di ribaltone. Ecco, tu che idea ti sei fatto sia insomma sulla gestione di questa crisi sia sul futuro?
La gestione della crisi è stata fallimentare. E guarda, non voglio andare a sindacare sulla questione del lockdown, io non sono un tecnico, non sono un esperto e allora mi interessa poco. Poi il chiacchiericcio da social è stato giusto, è stato meno giusto, ma sicuramente la situazione economica è stata disastrosa. C'è gente che ancora aspetta la cassa integrazione, c'è gente che ancora aspetta i famosi 600 euro, 700 euro, che comunque parliamo di miseria. E mentre abbiamo avuto altre nazioni, sia europee che d'oltreatlantico, che appena c'è stato il blocco delle attività, lo Stato ha contribuito, ha dato un aiuto economico alle varie attività. Quindi il mio giudizio non può che essere negativo per come si è comportato il governo. Credo che andrà ancora avanti. Adesso guarda, come dicevi tu prima, non so se andrà avanti questo governo, ma la legislatura andrà avanti quantomeno fino all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. È un'occasione troppo ghiotta oggi per la sinistra da un lato e dal Movimento 5 Stelle dall'altro, quello di non riuscire a fare eleggere un Presidente della Repubblica al loro comodo. Il Movimento 5 Stelle è finito come partito, per come la vedo io. Galleggerà ancora per qualche anno, ma credo che sia imploso ormai, lo so io. Lo si legge tutti i giorni, sia a livello nazionale sia a livello locale. Il PD ha tutti gli interessi in questo momento di non andare al voto, ovviamente, perché è chiaro che, stando ai sondaggi, non riuscirebbe a vincere. Loro sicuramente arriveranno all'elezione del Presidente della Repubblica. Il problema che mi pongo è un altro: se Conte dovesse cadere e non si va a votare, chi sarà il sostituto di Conte? Draghi? Cioè, non è che ci togliamo di mezzo Conte e peggioriamo la situazione? Domanda retorica, che faccio?
Sì.
Capito?
Chiaro,
Quindi,
chiaro.
insomma, purtroppo non vedo un futuro roseo da questo punto di vista qua. Credo, ripeto, non si voterà sicuramente prima dell'elezione del presidente, che mi sembra ci sia nel 2021 o nel 22, mi sembra nel 21, adesso non tengo in mente con precisione.
Parliamo anche di Unione Europea. Ora, al di là, diciamo, della critica di Casa Pound Unione Europea, insomma, che è coerente e netta, secondo te, insomma, dopo questa crisi, la opinione, il giudizio dei cittadini, è cambiato? Cioè, c'è un aumentato, diciamo, qualche insofferenza rispetto all'Unione Europea, oppure, insomma, c'è acquiescenza? Insomma, come valuti tu, insomma, anche le gli umori rispetto all'Unione Europea?
Sicuramente l'opinione media del cittadino italiano nei confronti dell'Unione Europea non può che essere positiva, e non è positiva, e ci mancherebbe. Io però voglio fare un ragionamento un po' più largo, perché molte volte, oltre alle legittimissime critiche nei confronti di questo ammasso di burocrati usurai che governa l'Unione Europea, leggo, sento un odio verso il continente europeo,
Sì.
sento e leggo un odio verso gli altri popoli europei. Io questa cosa non la concepisco. L'Europa è romano-germanica, e lo è da 2000 anni, e sfido chiunque a smentirmi. Oggi purtroppo manca l'elemento romano in questa Europa, ok? Ma non possiamo dare la colpa alla Germania, se è l'elemento romano che manca. La Germania è il paese egemone, ma la Germania è sempre e sarà sempre, per storia, il paese egemone dell'Europa. Manca l'Italia. E odiare il continente europeo, odiare i popoli europei, perché a capo di questo continente, diciamo così, c'è questa cricca di usurai, equivarrebbe a odiare l'Italia perché al governo dell'Italia ci sta Conte o prima c'era Mario Monti, per dirti, no? Io non posso odiare l'Italia perché c'ha un governo che a me non piace, e questo, non posso odiare l'Europa perché l'Europa è governata dall'Unione Europea, con la quale non ho nulla a che vedere. Ma io credo che nel mondo oggi manca proprio il faro della civiltà europea, senza il quale il mondo andrà allo sbaraglio.
Sì, sì, chiaro. Tra l'altro era anche un po', insomma, un ragionamento simile a quello che faceva Adriano Scianca sul primato, insomma, il dibattito che c'è stato con Simone, insomma, mi pare. Passiamo un po' a politica internazionale, che però poi ha ricadute anche da noi, i famosi ormai proteste, insomma, di cui si parla più o meno tutti i giorni, di Black Lives Matter, nate da un episodio, insomma, comunque, diciamo, certamente, insomma, grave. Quale
Irrefragabile.
sì, quella morte appunto durante un'azione di polizia di George Floyd, da qui insomma sono partite, insomma, cascate una serie di proteste a livello, diciamo, degli Stati Uniti, collegate in qualche modo anche alle imminenti, insomma, almeno, insomma, questa è la sensazione, elezioni presidenziali, insomma, di fine anno. Poi però, insomma, sono arrivate anche in Europa e in Italia, insomma, con varie cose, insomma, a volte anche deliranti. Ecco, insomma, tu come hai seguito queste vicende?
Ma guarda, l'ho seguita un po' con distacco, perché a me sembra tutta diciamo una battaglia all'interno dello stesso sistema, un po' come dire due facce della stessa medaglia, no? È chiaro che fanno male le immagini di statue abbattute, di monumenti, opere d'arte, opere d'arte rilevanti, ma questo è solo il risultato di una politica che va avanti ormai da oltre mezzo secolo. Non riesco a vedere. Allora, a me questo sistema non piace, lo dico chiaramente e me ne assumo la responsabilità. Sistema occidentale a me non piace. Se tutte queste situazioni che stanno succedendo nel mondo porteranno a un blackout di questo sistema, a me fa piacere. Insomma. E poi, ripeto, come dicevi anche te prima, le proteste sono partite anche in modo legittimo, perché la polizia americana non è nuova a determinate uscite, no? Poi è chiaro che la polizia americana lo fa non solo nei confronti delle persone di colore, ma lo fa con chiunque, là, proprio per mentalità la polizia americana è violenta molto. Poi credo che le proteste siano un po' state cavalcate da agenti del caos, diciamo così. E bisogna vedere su questa cosa qua, perché poi si trova sempre chi dice una cosa e chi dice il contrario, no? Cioè chi dice che è stato creato tutto per far perdere Trump alle prossime presidenziali, che ormai fra qualche mese ci saranno le presidenziali anche negli Stati Uniti, e chi al contrario dice che invece queste proteste e questi casini avvantaggeranno la rielezione di Donald Trump. Io adesso questo non te lo so dire, sinceramente. Né riesco a schierarmi per una o per l'altra fazione, perché, ripeto, schierarsi con gli uni o con gli altri significa accettare il sistema occidentale per quello che è, e a me non piace.
Chiaro, chiaro. Torniamo in Italia. Abbiamo parlato, insomma, prima un po' del governo, parliamo anche dell'opposizione, in particolare dell'opposizione, diciamo così, le figure in particolare di Salvini e Meloni, che sono, insomma, un po' i due leader dell'area cosiddetta sovranista. Ecco, come hai visto tu l'uno e l'altro, soprattutto in questi mesi, diciamo dall'inizio della crisi del Covid in poi.
Ma guarda, ti dico, sulla questione Salvini, secondo me, vado un po' dal principio, aveva iniziato bene, non mi dispiaceva qualche anno fa. Poi, secondo me, i social gli sono sfuggiti di mano. E, non, lui ha fatto sta genialata ad agosto scorso, dimettendosi da ministro degli interni, convinto che si andasse a votare la settimana successiva, quando in Italia pure i bambini sanno che non si va a votare, se non proprio in casi di estrema necessità. Quindi, insomma, il fatto che il ministro degli interni non lo sapesse, mi lascia alquanto basito. E sulla gestione del Covid, io ho notato che inizialmente, quando il governo, e questo è stato un grave errore del governo, secondo me, ha preso alla leggera la questione del Covid, no? Ti ricordi, abbraccio un cinese, andiamo a mangiare ristoranti cinesi, il razzismo è il peggiore dei virus e tutte queste menate qua, no? La Lega, e anche in parte Fratelli d'Italia, ma è la Lega che faceva la voce grossa più che altro, no? Accusava il governo di essere troppo lascivo, e aveva ragione, di essere troppo lascivo. Ma come? Cioè, sta succedendo questo, tu fai abbraccio un cinese, ricordo i manifesti del PD, queste fesserie. E a distanza di qualche settimana, quando c'è stato invece poi la chiusura di tutto, il lockdown e tutto, ho assistito a una sorta di capovolgimento di fronte. Avevamo una sinistra che voleva tenere tutto chiuso, mentre avevamo nell'ambiente del centrodestra, vedevamo che Salvini che spingeva verso la riapertura, Zaia in Veneto voleva riaprire tutto. Cioè, allora io, guarda Cristiano, spero veramente di sbagliarmi, perché sarebbe veramente triste questa cosa, ma io ho l'impressione che in Italia tutto quello che succede venga poi buttato in bagarre politica, no? E non c'è un autentico sentimento nazionale, perché anche nella questione Covid si è pensato, persino in quella situazione, a fare campagna elettorale, e questa è una cosa che a me fa ribrezzo e fa schifo.
Certo, invece per quanto riguarda Giorgia Meloni, la vista adesso nei sondaggi pare, no, che stia avanzando rispetto a Salvini.
Sì, ma guarda,
che sia meritato, che si sia mossa meglio, oppure insomma,
ma guarda, che si sia mossa meglio di Salvini nell'ultimo periodo è fuori di ogni dubbio. Come ti dicevo prima, bisogna un attimino capire se questi movimenti, questi new entry, insomma, in Fratelli d'Italia, non porteranno poi dei problemi da qui a un paio d'anni, come è successo con la Lega, con gli ingressi che ha fatto un paio d'anni fa. Perché, qua devo parlare ovviamente di nuovo della mia zona, perché è chiaro che poi è qua che conosco fatti e personaggi, persone che fino a 2 o 3 anni fa, e ti parlo di consiglieri comunali, qualche onorevole, così, che cercavano, bussavano alla porta della Lega, adesso stanno bussando alla porta a Fratelli d'Italia. Allora dico, cara Giorgia, ti conviene far entrare delle persone per prendere dei voti in più, sapendo che acquisti di Fratelli d'Italia non frega un tubo, ma frega solo avere il posticino e il sedere scaldato? Questa è la domanda che pongo a Giorgia.
Bene, siamo quasi in chiusura. L'ultima domanda io la faccio tradizionalmente sul futuro, in particolare sul futuro del fronte sovranista. Quando Casapando, ormai un anno fa più o meno, ha deciso di non presentarsi più col proprio simbolo alle elezioni, ha anche, diciamo, dato la sua disponibilità, sempre insomma che ci fosse serietà, diciamo, dall'altra parte, dare un suo contributo politico, culturale e metapolitico al fronte sovranista. Ecco, da questo punto di vista tu sei, diciamo, e anche vedendo appunto gli interlocutori di cui abbiamo insomma anche parlato fino adesso, sei ottimista, pessimista sulla possibilità di un fronte sovranista più incisivo, anche più coraggioso, diciamo, in futuro, oppure no?
Allora, a livello nazionale sono pessimista. A livello locale invece molto dipende dai rapporti locali. Come dicevo prima, bisogna più che altro guardare alle persone. A livello nazionale sono pessimista perché i leader sovranisti, e quindi torniamo a parlare chiaramente di, quando si parla di leader sovranisti in Italia oggi si parla chiaramente di Salvini e della Meloni, sì. Secondo me manca del coraggio, manca del coraggio. Leggevo l'altro giorno, si sfotteva sui social, si sfotteva il Premier Conte perché era andato a guardarsi film al Cinema America, no?
Sì.
Io non so se Salvini e Meloni avrebbero il coraggio di venirsi a guardare il film a Casapound. Non so se ho reso l'idea di quello che voglio dire.
Sì. Chiarissimo, chiarissimo. Va bene, quindi su questa risposta finale, insomma, su questo moderato pessimismo finale, io ti ringrazio per essere stato con noi questa mattina. Grazie,
Grazie a
Nando.
te, grazie a Radio Bandiera Nera per avermi invitato in questa trasmissione.
Auguriamo buon proseguimento, naturalmente, nell'ascolto agli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.